Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano in maniera un po' rocambolesca. Facciamo un po' di operazione trasparenza. Si è fritto il mixer dello studio 3, quindi l'alternanza fra gli studi è saltata completamente e ho avuto tipo un minuto e 15 secondi per lanciarmi in postazione, aprire tutte le mie cose. È già buona che abbia lanciato la sigla, quindi passo subito a ricordarvi quelli che sono i contatti per la trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare email, suggerimenti, consigli, qualsiasi cosa vi passi per la testa. Invece, per interagire con me nei prossimi 56 minuti e 12 secondi, potete utilizzare il 331-6214013 per inviare SMS, WhatsApp e Telegram, oppure se preferite usare l'email potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it. Questa sera parleremo di tante belle cose, tra cui intelligenza artificiale, tra cui la bolla speculativa legata all'intelligenza artificiale, l'uso della tecnologia che si fa in Ucraina, tante cose, ma andiamo subito ad affrontare il tema della bolla. Allora, questa è una di quelle mie intemerate in cui vado a cercare di spiegare delle cose che sono un po' di nicchia, ma che secondo me aiutano a capire determinate dinamiche. Si parla da mesi, ma anche sulle frequenze di Radio Popolare, della cosiddetta bolla legata all'intelligenza artificiale. Ora, è vero che c'è un aspetto legato specificatamente all'ambito finanziario, ne ha parlato più volte Andrea Di Stefano, sia nel Giorno delle Locuste, sia in altre trasmissioni della radio. C'è anche però un aspetto tecnico che forse vale la pena affrontare, perché sennò rischia di diventare qualcosa che conoscono solo gli addetti ai lavori, e invece credo che approfondirlo permetta di capire un po' meglio quello che sta succedendo e perché ogni tanto si leggono dei commenti, delle opinioni in cui si parla di timori dell'esplosione della bolla. Primo pezzo: l'intelligenza artificiale generativa e non, nel mondo delle imprese, delle aziende, delle attività produttive, ha un valore, un impatto di molto superiore a quei, io li chiamo un po' giocattoli, che sono, scusate per il colpo di tosse, che sono i vari ChatGPT, Gemini, Grok e compagnia cantante. Per capirci, negli ultimi mesi mi è capitato di incrociare addetti ai lavori che hanno implementato sistemi di intelligenza artificiale terribilmente utili, per esempio nell'analisi delle radiografie in ambito medico, piuttosto che il caso di un'acciaieria in cui i modelli di intelligenza artificiale vengono utilizzati per ottimizzare l'uso degli altoforni e riuscire a migliorare la produzione, per arrivare a un caso che mi ha divertito molto, e questo ve lo racconto in maniera un po' più approfondita. Giusto un paio di settimane fa ero a Zurigo ai laboratori di ricerca di IBM, in cui hanno raccontato il progetto che hanno fatto con le ferrovie norvegesi, in cui si sono occupati per esempio della manutenzione dei binari. E quello che sono riusciti a fare grazie a un modello di intelligenza artificiale generativa è stato abbandonare il sistema tradizionale. Il sistema tradizionale era quello per cui la manutenzione dei binari veniva fatta con degli omini che andavano lungo tutti i binari. In Norvegia ci sono circa 6.000 chilometri di ferrovie, per vedere dove ci fossero dei problemi, cioè dei danni e altre cose su cui bisognava intervenire. Ecco, con l'AI cosa sono riusciti a fare? Hanno preso una locomotiva, hanno montato una fotocamera, le hanno fatto fare i 6.000 chilometri di binari, scattando fotografie a intervalli regolari, dopodiché hanno dato in pasto all'intelligenza artificiale tutte quelle fotografie e hanno capito dove c'erano delle traversine rotte, dove c'erano dei ganci che mancavano, dove c'erano dei problemi, insomma, dove bisognava intervenire, e sono riusciti a migliorare di molto l'efficienza e l'efficacia della manutenzione. Insomma, tutto questo per dire che l'intelligenza artificiale, al di là dei giochini di WhatsApp e soci, ha delle applicazioni un po' più serie, e quindi viene presa, viene considerata qualcosa di fondamentale nell'evoluzione. Questo spiega da una parte gli investimenti che ci sono a livello globale, dall'altra l'attenzione che c'è diciamo a livello del mondo economico. Perché si parla del rischio di una bolla? Beh, per affrontare questo tema bisogna fare un piccolo passo indietro. Allora, il passo indietro riguarda le infrastrutture di cui le aziende si devono dotare per usare i sistemi di Gen AI. Non è così banale, e il passo indietro riguarda quello che è successo negli ultimi 6-7 anni, mettiamola così. C'è stato un grande cambiamento in tutte le aziende a livello mondiale legato al cloud. Il cloud, ne abbiamo parlato più volte da questi microfoni, in pratica è quel sistema che permette di fare riferimento a dei data center in remoto per fare delle cose. Noi comuni mortali lo usiamo con sistemi tipo Dropbox, Google Drive, OneDrive, eccetera, eccetera, di solito semplicemente per memorizzare dei dati all'esterno e richiamarli quando ci servono. In realtà, a livello aziendale, quello che si può fare è delegare ad altri il fatto di gestire delle applicazioni, la memorizzazione dei dati. Insomma, è un po' la differenza fra comprarsi un'automobile o un furgone, e ora capirete perché dico furgone, oppure noleggiarlo, perché il vantaggio del cloud per un'azienda è che lo si paga a consumo, cioè io pago un tot a seconda di quanto uso quella risorsa. Proviamo a immaginare questo scenario, uno scenario in cui c'è una qualsiasi azienda che per qualsiasi motivo deve fare delle consegne, quindi ha un fattorino che dovrà fare delle consegne, e a un certo punto deve valutare se comprare un furgone, e quindi pagare il prezzo del furgone, pagare l'assicurazione, pagare la manutenzione, oppure noleggiarlo quando gli serve. Questo è un po' il bivio di fronte al quale si sono trovati negli ultimi anni le aziende, cioè devo scegliere se comprarmi i computer e farmi il data center in casa, cioè mettere in cantina tutti i computer, gestirmeli io comprandoli e facendoli funzionare, oppure utilizzare servizi cloud e pagarli a noleggio. Tutto questo ha comportato una sorta di dibattito infinito, una serie di problemi, perché naturalmente ogni realtà, ogni soggetto doveva capire cosa gli convenisse fare davvero. Alla fine si è trovato una specie di equilibrio. Ecco, il problema è che l'intelligenza artificiale ha cambiato tutto. Perché? Perché prima stavamo parlando di una situazione in cui, bene o male, qualsiasi azienda, impresa aveva in mente quello che faceva. Mettiamola così, sapeva esattamente per quante ore avrebbe dovuto utilizzare quel furgone e quanti chilometri avrebbe dovuto fare. Quindi si faceva i suoi conti e decideva se le convenisse o meno comprarlo oppure prenderlo a noleggio. Con l'intelligenza artificiale quello che sta succedendo è che ci si trova di fronte a una situazione in cui ci sono troppe incognite. In pratica le aziende non hanno la minima idea di quanti chilometri farà quel furgone, non ha la minima idea di per quante ore lo dovrà usare, perché è qualcosa di completamente nuovo. Come stanno reagendo tutte le imprese in giro per il mondo? Beh, adottano la tecnica dell'opossum, si fingono morte e aspettano di capire che diavolo stia succedendo. Tutto questo in una situazione in cui le big tech investono miliardi di dollari per sviluppare l'intelligenza artificiale sta creando una situazione di incertezza spaventosa. In pratica, fino a quando questa situazione non si sbloccherà, le grandi aziende non sapranno, le grandi big tech non sapranno quanti soldi potranno riuscire a ricavare dai servizi di intelligenza artificiale, e di conseguenza si trovano in una situazione in cui corrono davvero il rischio che la bolla esploda, cioè che tutti quegli investimenti di cui leggiamo ogni giorno con le grandi crescite azionarie, per esempio di Nvidia, che è la società che produce le schede video che permettono di fare elaborazione delle AI, possano effettivamente essere ripagate. Lo scenario a cui assistiamo in buona sostanza è quello di un grande casino in cui tutti stanno scommettendo su qualcosa sperando che vada tutto bene. Questo oltre ai soliti problemi delle bolle finanziarie. Spero di essere chiaro, di essere stato chiaro, non lo so. Magari scrivetemi per dirmelo. Io ringrazio Marco che mi fa notare che quanto sia inutile che io dica quanto dura la trasmissione coi secondi. Ti dico la verità, era per prendere tempo, perché stavo aprendo cose sul computer, visto che ho avuto pochissimo tempo per prendere possesso del mixer. Cambio completamente argomento invece per raccontare una vicenda che mi ha fatto abbastanza ridere, perché è un po' il discorso dei profeti in patria. Vi ricorderete che a Doppio Clic abbiamo affrontato più volte il tema delle tempeste solari, cioè il fatto che il 2025 e il 2026 molto probabilmente saranno degli anni caratterizzati da varie perturbazioni determinate dalla nostra stella, che possono avere delle ripercussioni sui dispositivi elettronici. Beh, l'ultima novità è che tutto questo è andato a impattare su un particolare software che viene utilizzato da un particolare modello di aereo. In particolare stiamo parlando del Airbus 320, quindi un aereo prodotto in Europa e che ha delle caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto alle tratte brevi e medie. Insomma, viene utilizzato molto dalle low cost. E il punto è che ci si è resi conto, a causa di un incidente che è avvenuto a fine ottobre, che il software che gestisce dei sistemi particolarmente sensibili, in particolare che controllano l'altitudine dell'aereo, ha dei problemi con le tempeste solari. Insomma, se arrivano troppe radiazioni, il software va in palla e si rischia di schiantarsi male, finire malissimo. Quindi hanno capito in buona sostanza che bisogna sostituire in alcuni casi semplicemente il software, passando a una versione precedente, il famoso discorso per cui ogni tanto qualcosa di vecchio non è necessariamente peggio, in altri casi addirittura sostituire l'hardware di 6.000 velivoli che sono attualmente in uso. Il problema grosso è che tutto questo è venuto fuori in un momento in cui stanno per aumentare clamorosamente il numero di viaggi, perché si avvicinano le vacanze di Natale e quindi le stime che sono state fatte per quanto riguarda gli aggiornamenti software prevedono di fare interventi che variano, e mi ha fatto molto ridere, dalle 3 ore alle 2 settimane, 2 settimane nel momento in cui bisogna cambiare anche l'hardware sull'aereo. E quindi potrebbe esserci uno shortage, come dicono quelli bravi, di aerei disponibili, e uno shortage conseguente di voli con conseguente aumento dei costi per evidenti leggi di mercato. Insomma, un mezzo disastro causato dalle radiazioni solari e dal fatto che i software e i dispositivi elettronici non vanno particolarmente d'accordo con queste manifestazioni da parte del nostro astro. Cambiamo completamente argomento per passare a un tema giuridico-geopolitico, mettiamola così. È arrivato nei giorni scorsi il Digital Omnibus. Di cosa si tratta? È un provvedimento della Commissione europea che dà uno sbocco a quello che sembra essere il nuovo corso dell'Unione per quanto riguarda la regolamentazione del settore tecnologico. Io ci vado giù un po' netto, la spiego in maniera politicamente scorretta. È partito un gigantesco scazzo tra Unione Europea e Stati Uniti, in cui in tutta quella partita dei dazi, delle tassazioni, dei confronti a livello economico-commerciali, beh, gli Stati Uniti si sono lamentati ad alta voce, altissima voce, del fatto che l'Unione Europea si metta a regolamentare un po' troppo il mondo digitale e che, secondo l'amministrazione di Washington, queste sarebbero delle tasse mascherate o comunque degli strumenti per andare a penalizzare, da un punto di vista commerciale, quelle che sono le imprese statunitensi. Risultato: nel braccio di ferro al momento sembra che abbia la meglio l'amministrazione Trump, tant'è che la Commissione europea avrebbe deciso di riordinare le norme digitali e in pratica messo mano sia al GDPR, il famoso regolamento generale per la protezione dei dati che dovrebbe tutelare la privacy degli utenti, sia al AI Act, che invece è la normativa più recente che regola l'utilizzo, la diffusione e l'implementazione dell'intelligenza artificiale. Il tutto in termini di rendere meno burocratiche gli adempimenti. L'impressione, insomma, è che stiano un po' calando le brache, termine forse poco tecnico, ma efficace. Uno dei primi effetti, per esempio, è quello relativo alla gestione dei cookie, in cui dovrebbero cambiare, e forse molti di noi saranno contenti, i sistemi non dovremo ogni volta accettare o meno i cookie, ma una volta che li abbiamo accettati, questo nostro permesso vale per un tot di tempo. Non è ancora chiaro quali saranno le applicazioni per quanto riguarda l'AI Act, che è un tema terribilmente caldo, ma questo è quello che sta succedendo, anche perché devo dire che non stanno funzionando benissimo buona parte di queste norme. Mi è capitato di trattarlo recentemente, ma forse ne racconterò nelle prossime puntate. Salto dall'altra parte dell'Atlantico invece per segnalare che è finita ufficialmente l'esperienza del famigerato Doge. Il Doge è quel dipartimento per l'efficientamento delle spese federali che Donald Trump aveva affidato a Elon Musk, il patron di Tesla, che li aveva visti andare a braccetto per un certo periodo e che ha sostanzialmente permesso di fare qualcosa di molto diverso dal andare a gestire in qualche modo i tagli ai costi federali. Quello che ha fatto il Doge, secondo la maggior parte dei commentatori, in realtà è stato semplicemente andare a, mettiamola così, rompere le barriere fra i vari database a livello federale, consentire all'amministrazione Trump di costruire un gigantesco database con tutti i dati dei cittadini. Beh, missione compiuta. A questo punto l'amministrazione Trump, lo stiamo vedendo con quel fenomeno di deportazione di massa che sta portando avanti attraverso l'ICE, se ne è parlato anche oggi a Esteri per chi ha sentito la trasmissione, è efficace, efficiente e in funzione, e quindi il Doge è stato ufficialmente smantellato. Questo segna anche la fine un po' di quel balletto, di quel fidanzamento, di quel flirt tra Elon Musk e Donald Trump, e questo mi ha portato a scegliere questo brano come primo brano di questa sera, dedicato interamente a Elon e Donald.
You and me, we used to be together every day. I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Don't speak.
E alle 21.56, e non dico i secondi, se no qualche ascoltatore si arrabbia, passiamo a temi decisamente più seri e per questo do il benvenuto a Marta Ba. Ciao Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora, Marta, faccio un lungo preambolo, così siamo a posto. Viviamo in un periodo abbastanza concitato a livello geopolitico, funestato anche da parecchi conflitti, a mio giudizio, piuttosto insensati. Uno di questi è quello russo-ucraino, a cui ogni tanto a me sembra che si abbia fatto l'abitudine. Non lo so, mi capitava oggi di ascoltare le notizie e di leggere le notizie su tutti i media. Si parlano delle trattative fra Russia e Stati Uniti, ci si dimentica che ci sono milioni di persone che ogni giorno vivono questa realtà. Allora, a te è capitato di toccare con mano quella che è la realtà, però Doppio Click è una trasmissione che si occupa di tecnologia, quindi ti chiederò un esercizio di stile clamoroso e del tempo che hai passato a Kiev. Ti chiederò come impatta l'uso delle tecnologie per le persone che ogni giorno devono vivere la realtà di un conflitto, perché un po' di tempo lì l'hai speso negli ultimi giorni. Senti, apro una piccola parentesi, perché questa è la domanda classica che fa un conduttore di Radio Popolare, un ascoltatore di Radio Popolare. L'hai incontrato sabato Angeri?
Devo dire di no, questa volta no, ma la prossima mi riprometto che ce la faremo. Diciamo che il periodo in cui sono stata lì è stato anche abbastanza impegnativo per coloro che riportavano la cronaca come fa il collega, perché insomma tra quello che è successo appunto col collaboratore di Zelensky e poi la nottata particolare che ho passato, sicuramente sarà stato molto impegnato. Anche se lo avessi contattato, immagino che mi avrebbe risposto: guarda, ho da fare adesso. Quindi magari la prossima volta, in un periodo più tranquillo, se mai si può dire tranquillo, dal punto di vista almeno della cronaca, ce la faremo.
Va bene, ok, la finisco con le cazzate, invece andiamo a parlare di cose serie, perché appunto tu hai vissuto, lo accennavi, una nottata sostanzialmente insieme a civili ucraini in quella condizione, e hai avuto modo, e me l'hai raccontato fuori onda, di vedere come in realtà gli strumenti tecnologici consentano una sorta di convivenza con questa situazione di conflitto, possiamo chiamarla così?
Allora, premetto appunto, faccio una premessa dopo la tua premessa, adesso no, poi arriviamo al dunque, però appunto ogni parola mi sembra che sia sbagliato in questo momento.
Lo so.
Quindi se uso un termine, appunto no, chiedo scusa appunto agli ascoltatori se posso apparire indelicata, in verità è solo imbarazzo e un po' difficoltà nel parlarne, non è assolutamente volontà di dare definizione.
Quanto ti capisco.
E quindi appunto premetto appunto che potrebbe uscirmi delle parole banalizzanti. E seconda cosa appunto anche che la nottata qui, poi racconterò la parte tecnologica, perché siamo in questo contesto e perché sennò farei un monologo di 5 ore per parlare del resto, sono anche decedute 3 persone, quindi questo va un po' raccontato, cioè noi raccontiamo questa parte, però insomma quella notte poi ci sono anche state 3 vittime oltre a tanti feriti, quindi adesso poi noi raccontiamo ovviamente un altro lato perché non è questo il momento.
Sì, certo.
Però appunto, insomma, vorrei ricordarlo per rispetto anche alle persone rimaste ferite e uccise in questa nottata. Poi passiamo appunto al lato che mi hai chiesto, però ci tenevo a questo, umanamente.
Allora, senti, quello che mi raccontavi è di una popolazione che sostanzialmente per vivere questa realtà è appesa a applicazioni, strumenti tecnologici, smartphone, computer, questo.
Sì, esatto, diciamo che in particolare, insomma, nel momento in cui io ho toccato con mano maggiormente la presenza il ruolo della tecnologia in questa situazione che la popolazione ucraina sta vivendo, di subire un'invasione e esserne, insomma, quotidianamente segnata, è stata la notte che è poi risultata, ovviamente io mentre ero lì non lo sapevo, anche perché pensavo ad altro, era l'allarme aereo di Kiev, a Kiev, che è stato il più lungo dall'inizio dell'invasione russa, appunto l'ultima, diciamo così. E quindi è stato sicuramente al momento, io ovviamente non lo sapevo, ero impegnata a fare con le cose giuste, però è stata effettivamente poi un evento anche un po' per chi viveva lì, perché è stato effettivamente molto lungo rispetto al normale, che già parlare di normale è assurdo. E durante queste diverse ore, praticamente è stato dalla sera al mattino dopo, abbastanza avanzato, c'è stato questo allarme appunto a causa di droni e anche attacchi balistici sulla città, che poi appunto hanno colpito anche edifici civili, infrastrutture e appunto anche perché ci sono state delle vittime. E il ruolo della tecnologia, lì appunto quindi sono stata a contatto, so che ci sono le app, so che ci sono di qua, sì, immagino che i contesti di guerra non siano rimasti, diciamo, alla Seconda Guerra Mondiale, però appunto l'interagirci io direttamente in quell'occasione è stato sicuramente l'opportunità per rifletterci un po' più a fondo e concretamente. E appunto pensieri, riflessioni che facevo riguardanti la tecnologia era proprio che, insomma, c'era questa app, scaricando app, che è si chiama Air Alert Ukraine, che è proprio fatta per, è stata fatta proprio in occasione,
cioè fatta dal governo ucraino, questa non è un,
sì, esatto, certo.
Ok.
Sono due aziende, ex startup, con la collaborazione del governo ucraino. Infatti ha, diciamo, anche tecnologicamente dei permessi speciali per esempio suonare quando anche si ha il telefono in versione modalità aerea o in muto, sì. Cioè, insomma, una serie di permessi che ovviamente un'app commerciale non potrebbe avere, perché sarebbe assolutamente rompiscatole. Ovviamente in questo caso è vitale rompere le scatole. Adesso arrivo al dunque, appunto, perché questa app che viene consigliato di scaricare, si mette a suonare quando deve dire, solitamente dice attenzione, vai nello shelter. E te lo dice più volte, ti aggiorna anche sullo status, si può navigare, si guardano le varie regioni dell'Ucraina, si vedono i droni o altre cose che capitano nelle varie regioni, lo status degli allarmi anche in altre regioni, uno magari vuole controllare come sta un'altra persona in un'altra regione, può andare a vedere com'è, certo, la situazione. E ovviamente minuto per minuto viene aggiornato, e poi si ha, ogni tanto ti dice, ogni volta che suona uno spera che gli dica l'allarme è finito, poi in verità magari ti diceva la gravità è aumentata, porca miseria, e quella notte molto lunga, ogni volta che suonava speravamo tutti che stavamo un po' dormendo in piedi, seduti appunto nello shelter, ma non molto comodi, e invece poi continuava a dire che era sempre più grave. La cosa che fa sorridere, se si può dire, è che quando finisce l'allarme c'è la voce che dice la forza sia... è finito l'allarme, torna pure quello che stavi facendo e la forza sia con te.
Vabbè, citazione colta da Guerre Stellari, che...
Assolutamente, vabbè. Con la voce proprio, cioè non è che è proprio la sua voce dell'attore che l'ha prestata alla versione inglese dell'app, per anche un senso, un segnale, diciamo, di... solidarietà, non so come dire, però sì.
Un modo per sdrammatizzare, sì, mettiamola così. E senti, quello che mi raccontavi poi è che ti sei trovata a considerarti impreparata rispetto agli altri, perché questa dipendenza dagli strumenti tecnologici non era tanto nelle tue corde in quest'ambito. Ho in mente il tema ricarica della batteria.
Esatto, infatti io sono uscita, l'unica che è uscita dalla camera è andata nel rifugio dell'hotel, ovviamente io stavo dormendo, quindi non è che sono uscita proprio di quelle come se ti svegliassero a metanotte, non è che sono molto abituata a queste cose, e quindi appunto sono scesa senza batteria, con 30% di carica nel telefono, con nulla in mano né niente. Ovviamente c'era gente super organizzata col computer, laptop, 3 power bank, cose da mangiare per fare dico picnic, però sì. C'era gente proprio organizzata, e sì, quello ovviamente... ci fa un po' sorridere, perché c'è di tutto in questo rifugio, però fa poi pensare a quanto ci si è abituati, quindi uno c'ha quasi la sua borsettina, no? Per dire, ok, se suona l'allarme io prendo, vado, c'ho tutto lì, prendo la borsetta e vado, no? Quindi è entrato nella quotidianità, ovviamente. E chiaro che lo sappiamo, perché sappiamo che c'è questa invasione in atto da tempo, quindi, però al vederlo coi propri occhi fa un po' impressione anche vedere quanto siamo impreparati noi. E poi la cosa un po' che ci dicevano i colleghi ucraini, diceva, quando suona l'allarme, però non è sempre allarme, quindi voi che non siete abituati, guardate anche le facce di chi vi sta attorno per vedere che siano ucraini, per vedere cosa fanno bene, perché se no continuate ad andare nello shelter a caso, perché non sempre bisogna, cioè non sempre è della stessa gravità.
Diciamo che c'è anche un fattore umano che si affianca a quello sì. tecnologico.
Esatto, è quello appunto, come quando si dice tanto ali, ai, bisogna sempre, però c'è sempre no human based, man in the loop, e in questo caso sì. anche in questo caso appunto ok, ma non tutte le, per capire anche le allerte bisogna guardare in faccia le chi ne sa, e questo sicuramente. Poi l'altra cosa un po' che mi ha fatto un po' compagnia, anche lì mi ha insomma accompagnato in questa nottata, vabbè, a parte io che spiavo i tweet con le parole chiave legate a quello che stava succedendo, un po' anche perché devo passare il tempo con il mio 30% di carica del telefono finché è durato, e appunto, ero appunto quasi curiosa di capire cosa girava, e ovviamente girava di tutto come sui social. Anche in quel momento c'era ovviamente chi diceva cavolate, chi invece informava, chi scherzava, insomma un po' tutto un po' estremo di quello che succede già normalmente nei social. E poi c'era questo canale Telegram in cui venivano proprio dati aggiornamenti molto, molto precisi, ovviamente un canale ufficiale anche quello, non
gestito da singoli, mettiamola così.
No, assolutamente, e dava molte informazioni utili sia a me, perché non è che capissi molto, cioè vedevo l'app e le vedevo, però c'era per esempio i quartieri di Kiev che stavano in quel momento per essere colpiti, cioè a un punto ho letto, oddio, ci sono 3 missili verso Kiev, io, cioè da novella di questa esperienza, mi sono spaventata tantissimo, il signor ucraino di fianco mi ha rassicurato che non erano esattamente sopra la mia testa, cioè... Sotto c'erano anche queste scene di solidarietà e condivisione di esperienze, e poi appunto davano anche informazioni su per esempio l'elettricità, dove non ci sarebbe stata il giorno dopo, dove c'erano problemi, insomma un sacco di informazioni utili anche su questo canale. E io tra l'altro l'ho aperto, ho detto no, non capirò niente, farò col traduttore avanti e indietro per cercare di capire. In verità si traduceva magicamente in italiano nel mio schermo, quindi anche quello era sicuramente apprezzato e utile, perché ovviamente se una come me si trova lì e non sa la lingua
Per una volta l'intelligenza artificiale qualcosa di utile lo fa.
Esatto, dico, in queste cose diciamo che ho ringraziato e rimangiato quello che dico contro, no, però sicuramente ho voluto guardare il lato buono, perché in quel momento sinceramente di tradurre col traduttore avanti e indietro copy and paste non era proprio il mio caso.
No.
Quindi insomma questa è un po' la nottata che insomma ho pensato un po', e dopo quello un po' di come effettivamente per me è stata quella nottata, poi insomma quella dopo c'è stata poca cosa rispetto alla precedente, però che cioè vivere 2, 3 anni, 4 anni così ogni volta che suona l'app prendi, devi andare, devi mollare cose che dovevi fare anche durante il giorno, andare, guardare, aspettare che la vocetta ti dica la forza sia con te per tornare a fare quello che devi fare, appeso a un'app,
sì.
In caso, sicuramente un passo avanti adesso rispetto a non avere nessun allarme, perché diciamo che erano segnalazioni che davano tempo alle persone, anche senza correre furiosamente, di mettersi in sicurezza. Però, insomma, se comunque guardare un'app e aspettare che non suoni.
Sì, è abbastanza impressionante. Grazie Marta per questo spaccato e ci sentiamo presto. Vabbè, magari con cose un po' meno intense, ok?
Va bene, dai, grazie
va bene.
Mille.
Un abbraccio.
Ciao.
Allora, torniamo a temi più leggeri nel mondo della tecnologia e di internet. Io ci tenevo a segnalarvi un articolo che è uscito su The Verge, testata TheVerge.com, testata che si occupa di tecnologie E c'è un intervento di Benjamin Riley che parla dell'intelligenza artificiale e di uno degli spauracchi che si aggirano per il mondo in questo periodo, cioè la cosiddetta AGI, l'intelligenza artificiale generale. Che cos'è? È quella ipotesi un po' tecnoparanoica di un'intelligenza artificiale che superi le capacità umane e che diventi, per capirci, qualcosa di simile a quello che abbiamo visto in vari film catastrofistici come Terminator e compagnia cantante. È divertente l'articolo perché smonta un po' questa teoria, sostanzialmente spiegando che l'intelligenza artificiale generativa, ora io sto sintetizzando molto il concetto, nell'articolo è molto più sviluppato, viene definita come large language models, cioè modelli di linguaggio ampli, traduciamolo così, e che spesso e volentieri chi è a capo delle varie aziende che stanno sviluppando questi modelli tendono a considerarli come un embrione che può crescere molto rapidamente e scalare, come si dice in gergo, con una italianizzazione del termine to scale, per diventare quella famosa mega intelligenza artificiale. In realtà quello che l'autore spiega è che tra il pensiero e il linguaggio c'è una bella differenza, cioè quello che dice, e sintetizzo molto, è che il linguaggio è qualcosa che ci permette di comunicare il pensiero, ma ha pochissimo a che fare col modo in cui si forma il pensiero. Quindi, facendo un parallelo, pensare di avere sviluppato dei large language model, quindi dei sistemi che riescono a scimmiottare in qualche modo il modo in cui noi parliamo, noi esseri umani parliamo, e permette alle macchine di fare la stessa cosa, non necessariamente, anzi molto poco probabilmente, potrà portare a delle macchine realmente pensanti. Vi invito a leggervelo per trovarlo, andate su The Verge, cercate il titolo dell'articolo che è Large Language Mistake, l'autore si chiama Benjamin Riley, credo che sia una lettura terribilmente interessante per chi si occupa di questi temi. Io mando un brano prima del prossimo collegamento e lo sapete che io amo particolarmente Michele Salvemini in arte Caparezza, uscito il suo nuovo album, e in quest'album c'è un brano in cui si permette, e riesce a farlo bene come al solito, di rappare in 5/4.
Is this the end? Is this the end? Is this the end? Is this the end? La musica è il mio corpo, per lei mi riconoscono, è il mio pronto soccorso, è il mio fuoco di Gondor, divoro ogni altro corpo come un volo di Condor. La musica è il mio corpo, corpo steso a tappeto come dopo un gancio da box. Mi percuoto nel petto come fosse guasto il jukebox, ma non sono morto, affatto sangue banda rosso, scarlatto, sto guardando il mondo dall'alto, sembra stia giocando a kickoff e volo via. Lascio un cuore che non batte più, resta muto se lo scuoti. 50 anni osservo la mia vita che va in fumo se lo spoli. I miei musicisti vedo soli senza l'uso di endoscopi. Piangono il mio corpo nudo avvolto in una nube di mosconi. Addio, spasmi nella notte come fosse una zamorra. L'orticaria, l'ansia, l'opinione della folla. Mentire a me stesso, giuro che l'ultima volta. Musica ridolce, sì come la Z di Zavorra. Arrivato a corto di fuel, vado verso la luce, spero non sia un occhio di bue. Scusa se taglio corto come nave al porto di Suez, ma non vedo una musa né una dea, solo una mortale spoglia. Tanto magnetismo spoglia, leva questo disco scoccia. Non urgenza, non
non ho voglia e mi sento così in colpa, come se sputassi sulla mano della tua misericordia, mentre il mondo intorno crolla. Sono più leggero, sono più leggero, mentre con gli appicco, senza la tua guida, sono un po' smarrito e non ti respiro, sì, ma sono ancora vivo, sono ancora vivo, sono ancora io, sì.
Mi tocca sfumare Caparezza con la morte nel cuore, come potrete immaginare, ma anche perché abbiamo pochi minuti e abbiamo ancora tante cose di cui parlare, tra cui il tema intelligenza artificiale e poesia, e lo facciamo con il poeta Andrea Daniele Signorelli. Ciao Daniele.
Eccomi, ciao Marco, poeta questa sera.
Stasera poeta, vabbè, senti. Allora, che ci azzecca la poesia con l'intelligenza artificiale e in particolare i chatbot?
Allora, è uscita qualche tempo fa, tra l'altro ha avuto risonanza internazionale, una ricerca di DeXai, che è una startup che aiuta le aziende a utilizzare in maniera corretta, diciamo, i sistemi di intelligenza artificiale, assieme a Icaro Lab, lo specifico, che ha scoperto una cosa molto interessante, ovvero che è possibile aggirare tutte le barriere di sicurezza dei chatbot se comandi che un chatbot teoricamente non dovrebbe accettare, a cui non dovrebbe dare una risposta, per esempio riscrivere il codice di un malware, fare propaganda, fornire istruzioni per la produzione di armi, queste cose qui. Il chatbot invece risponde se il comando viene espresso in forma poetica.
Allora, senti, la mia domanda è: ma porca miseria, ma siamo ancora qui? Cioè, questo tema dei guardrail, riusciremo? Allora, apro la parentesi, guardrail sono quelle regole, possiamo chiamarle, giusto?
Sì.
Ok.
Sì.
Che vengono messe per impedire ai chatbot di dire cose che non dovrebbero dire, e dal primo momento tutti hanno cominciato a trollarli e hanno cercato di aggirarli con varie tecniche. Cioè, a distanza però di ormai sono 36 mesi dall'uscita di ChatGPT, siamo ancora a sto livello che basta avere l'idea di scrivo in rima e allora aggiro tutto?
Allora, la questione è complessa, perché i large language model, per loro natura, se così si può dire, rispondono sempre a qualunque cosa, anche quando non dovrebbero, come i casi che stiamo citando adesso, o come capita tutti i giorni a qualunque utilizzatore di ChatGPT e gli altri, anche quando non hanno la più pallida idea di che cosa dovrebbero rispondere, ma per loro natura, sempre tra virgolette, non possono fare altro che iniziare a produrre contenuti testuali. Siccome ci vogliono, vanno messe, si vogliono mettere delle barriere di sicurezza, allora queste possono essere inserite soltanto a posteriori, dopo. Quindi se riconosci un pattern di propaganda o di costruzione di armi, non rispondere a questa domanda. Ma come ci sono modi infiniti per il large language model di produrre i contenuti che produce, ci sono anche modi infiniti di formulare la richiesta in modo che non venga individuato questo segnale d'allarme che dovrebbe impedire al large language model di rispondere. Ce ne sono, il primo e il più famoso era quello del raccontare una storia.
Sì.
Se chiede a GPT di costruire una pistola, ti dice non posso, gli dici raccontami la storia di qualcuno che costruisce una pistola, lo fa. Poi c'è il role play, per cui gli dici persona, una persona cattiva che farebbe queste cose anche se non andrebbero fatte, e adesso anche la poesia.
Ma la cosa divertente è che, se non ho capito male, secondo gli analisti che hanno fatto questa ricerca, il problema è che il chatbot entra in una zona di comfort in cui considera meno pericolosa la situazione perché si sta parlando di poesia. Cioè, sto parlando con un poeta, quindi non può essere cattivo, è un po' questa la logica.
Allora, questa è la versione un po' più, diciamo così,
romantica,
tra l'altro, o romantica, poi c'è anche quella un po' più tecnica. Partiamo dalla prima. Il fatto che un chatbot come ChatGPT o Gemini e tutti gli altri tendenzialmente si comporti in modalità assistente, cioè sempre disposto a supportarci, ci chiede se vogliamo proseguire in qualche lavoro, insomma tutte le cose che sappiamo, i modi in cui risponde normalmente, non è perché è così, è perché sono progettati, sono sviluppati in modo da assumere una sorta di personalità, la personalità assistente. Infatti, se ci fate caso, almeno c'è GPT, spesso ti chiede di dare un feedback, ti piace questa personalità? Così come fa la personalità assistente, che diciamo è quella di base, può assumere qualunque altra personalità. Un guru di LinkedIn, che Dio ce ne scampi, un filosofo o in questo caso un poeta. È come se il fatto di chiedergli, di fatto comunicando in poesia, gli si chiede di agire come un poeta e questo abbassa un po' la sua percezione del pericolo. Detta in maniera un pochino più tecnica, e la dico come me l'hanno spiegato i ricercatori di Carolab, è che i meccanismi di rifiuto non riconoscono più quella formula come pericolosa, perché la capacità interpretativa del modello rimane molto alta, quindi capisce cosa gli stai chiedendo, ma la robustezza delle barriere, dei guardrail, diventa più fragile a causa della formulazione poetica. Io mi rendo conto che quando diciamo queste cose, probabilmente alle persone che non passano come noi tutti i giorni a occuparsi di intelligenza artificiale, gli deve sembrare follia. Spiegarlo tecnicamente è molto difficile, ma più o meno questo è il punto. Comprende il comando, ma siccome è formulato in maniera poetica non capisce che è un comando che dovrebbe rifiutare.
Senti, ci sono altre due cose che stanno per accadere nel mondo dell'intelligenza artificiale, in particolare di ChatGPT, e non ti chiedo di fare le previsioni su cosa può succedere, però almeno raccontiamole. Allora, prima cosa, ChatGPT ha cominciato a chiedere una verifica dell'età agli utenti. Spieghiamo qual è il motivo.
Ma allora, in generale, il problema immagino che possa essere anche quello di evitare che persone che non hanno un'età adatta inizino a produrre contenuti che non dovrebbero produrre, ma poi ci sono anche temi legati alla privacy, alle future evoluzioni della pubblicità. Insomma, siccome evidentemente mi coglie un po' la sprovvista, forse lo faccio dire a te.
Allora, no, io ero convinto che ne avessi scritto tu, allora forse ne ha scritto un altro collega e l'ho attribuito a te. Vabbè, do la notizia. ChatGPT si è arreso e apre alle conversazioni erotiche col chatbot, e siccome hanno paura di ripercussioni dal punto di vista dell'immagine, hanno deciso di fare una verifica dell'età per decidere chi può flirtare con il chatbot raccontandosi tutti i suoi sogni erotici eccetera eccetera, e chi no. La cosa che a me, dal mio personalissimo campo di verifica, non è chiarissimo è come facciano a decidere a chi chiedere la conferma o no, perché per esempio persone che io conosco hanno ricevuto la richiesta di dare, addirittura di fornire una scansione della carta d'identità, e a me non ha chiesto niente.
Anche a me posso dire che finora non ha chiesto niente, mi fa temere che addirittura magari stiano esaminando le conversazioni per desumere o provare a prevedere quale possa essere l'età, perché visto che non c'è mai stata chiesta, come fanno a saperlo se non magari dall'analisi delle conversazioni? Questa sarebbe una cosa molto interessante da approfondire. Guarda, ne approfitto per dare un'altra, visto che così, visto ecco, che ho bucato la prima, almeno recupero con la seconda. C'è un'altra cosa molto importante che potrebbe succedere a breve, almeno su ChatGPT, potrebbe arrivare la pubblicità.
Ecco, infatti questa era la seconda. Ma secondo te che impatto può avere sta cosa? Perché io ho il terrore che diventi molto peggio di quello che succede, perché per ora sono dei rumors, mettiamola così, come sì, dicono nel... però il rischio che sia più penetrante o più subdola di quello che accade normalmente sul web, cioè...
Ma direi che più che un rischio è una certezza. Immaginati la differenza tra provare a prevedere le cose che desideriamo, che ci servono sulla base del nostro comportamento su Instagram o su Facebook, quindi perché ho messo like a questo, non mi è interessato quel reel, eccetera, eccetera, e invece poter analizzare le nostre conversazioni con ChatGPT che riguardano tutto, riguardano il lavoro, riguardano la sfera privata, riguardano la sfera intima, magari le persone chiedono cosa dovrebbero regalare ai figli che hanno questa età e questi altri interessi, oppure si preoccupano di... Cioè facciamo vere e proprie maratone conversazionali con ChatGPT che andrebbero limitate alla sfera professionale, ma sappiamo che molto spesso non è così, quindi tu immagina il livello di conoscenza approfondita che si può avere nei confronti delle persone. Infatti si dice che se quella che c'era prima, quella dei social network, era l'economia dell'attenzione, cioè il loro obiettivo era sfruttare economicamente la nostra attenzione, questa è l'economia dell'intimità, perché vanno a conoscere in profondità tutti noi anche nella nostra sfera più privata. È sicuramente uno scenario inquietante.
Va bene, ho anche capito da dove mi arrivava la percezione che tu avessi parlato dell'altro tema, in realtà era di questo che avevi scritto. E, Andrea Daniele Signorelli, grazie mille come al solito per il tuo contributo a Doppio Click, e vediamo come va e se prima o poi ChatGPT ci chiederà i documenti.
Se ci chiederà i documenti glieli forniremo in poesia.
Va bene, ciao, un abbraccio.
A presto, ciao Marco.
Ciao. Siamo agli sgoccioli anche questa sera. Io vi ricordo, lo so che è inutile perché stiamo martellando come non so cosa, che il 12, 13, 14 dicembre partono i festeggiamenti per i 50 anni della radio. Non avevo messo in scaletta di parlarvene, però Gianni mi ha scritto dicendomi: ciao Marco, ci sarà il 14 alla Fabbrica del Vapore? La risposta è certo che sì. Si partirà, vabbè, tutta quello che succede prima lo stanno raccontando Gianmarco, Disma, Alone in vari spazi. Il 14 ci sarà il corteo, mi piace chiamarlo così, da Viollearo verso la Fabbrica del Vapore, e conto di esserci sicuramente, spero che ci siate anche tutte e tutti voi. Invece, per quanto riguarda Doppio Click, prima del 14 dicembre abbiamo occasione di sentirci almeno una volta, e in particolare il 10 di dicembre, cioè il prossimo mercoledì alle 21.30 come al solito. Quindi io vi auguro un'ottima serata e l'appuntamento è per mercoledì prossimo, e poi per i festeggiamenti per i 50 anni di Radio Popolare. Ciao! So when y'all she stop, I was seen not why. Much but your mowgli bob, Karima Ray bound, turn all the fog, I'm a chop.